primo versetto 27, dove Gesù aveva preannunciato che appunto alcuni dei presenti non avrebbero gustato la morte prima di aver visto il regno di Dio, mi sembra molto bella perché dà una definizione sintetica di questo avvenimento. Mi ha fatto ricordare la Genesi 22, dove l'evento di Abramo, che viene richiesto di sacrificare Isacco, e alla fine dell'evento dice che sul monte Dio si fa vedere. E quello che succede anche nelle parole di oggi, sul monte Dio si fa vedere. Ecco, mi sembra anche appunto molto sintetica questa immagine del regno di Dio, cioè, perché uno si potrebbe chiedere che cos'è il regno di Dio, si potrebbero dare tante definizioni, però mi pare che Gesù stesso, dicendo queste parole, dà un'immagine sintetica appunto di che cos'è il regno di Dio. Allora, entrando un po' nel testo di oggi, si potrebbe chiedere: ma a che cosa si riferisce? È il fatto del suo cambio di aspetto, oppure è la testimonianza che gli viene resa dalla parola del Primo Testamento, è la testimonianza che gli rende il Padre? È un po' difficile capire se è l'uno o se è l'altro, ma forse è tutto insieme, quindi alla fine a me pareva che appunto il regno di Dio fosse centralmente Gesù, testimoniato dalle parole del Primo Testamento e soprattutto dalla parola del Padre.
Mi sembra che il versetto 27 di cui ha parlato adesso Giovanni Paolo faccia parte del discorso che abbiamo incominciato ad ascoltare ieri dal versetto 23 rivolto a tutti. E tra questi tutti, dice questo versetto iniziale del brano di oggi, ci sono alcuni. Quindi vi è una elezione, vi è una scelta. Il discorso è rivolto a tutti perché tutti sono chiamati, ma in realtà la promessa riguarda alcuni perché pochi sono gli eletti. E la promessa è che vedranno il regno di Dio prima di morire. Un po' come avevamo visto nel Vangelo di Luca, la vicenda di Simeone al Tempio, al quale pure era stato promesso dallo Spirito Santo che non avrebbe conosciuto la morte prima di aver visto il Messia di Dio, l'unto di Dio. Qui c'è una esperienza di morte. Il verbo tradotto con morranno è un verbo che risente del contesto aramaico della lingua del Vangelo e fa riferimento al fatto che la morte si gusta, si tocca, si sperimenta, ma prima di questo contatto con la morte, un contatto molto concreto, c'è la promessa rivolta a Simeone e qui estesa a Gesù, ai suoi eletti, di vedere qualche cosa, di vedere il Messia di Dio, di vedere il regno di Dio. In definitiva, questa promessa noi la sperimentiamo già realizzata nella nostra vita, perché tutti noi che siamo qui, prima di gustare la morte anche nel suo aspetto più pauroso, più drammatico, di fine della vita, di interruzione delle relazioni, abbiamo il grande dono di vedere. di vedere il Signore, di vedere il suo regno, di vedere come i messaggeri di Giovanni Battista e i segni del suo regno, che dicono che effettivamente Gesù di Nazareth è quel consacrato da Dio mandato per evangelizzare i poveri, purificare i lebbrosi, sanare le ferite, rialzare i caduti, e infine risuscitare i morti. Mi pare che nel Vangelo di Luca sia ripreso all'inizio del racconto della scena della trasfigurazione il verbo pregare, che non si trova negli altri racconti di Matteo e Marco. Per due volte, ai versetti 28 e 29, l'Evangelista dice: Gesù salì sul monte a pregare e avvenne che mentre pregava l'aspetto del suo volto divenne un altro e il suo vestito divenne bianco sfolgorante. Anche l'idea del vestito sfolgorante è soltanto del racconto di Luca, come pure è soltanto del racconto di Luca ciò che leggiamo nei versetti successivi, in particolare dal versetto 31, e cioè il contenuto del discorso che fanno Mosè ed Elia con Gesù. Il contenuto è l'esodo che deve compiersi a Gerusalemme. Dunque, in questo momento mi pare che venga ripreso l'argomento del primo annuncio dato da Gesù al versetto 22, dopo che Pietro lo ha riconosciuto come l'unto di Dio. Non è solo Gesù che fa una predizione sulla propria vita terrena, sulla propria sorte. È questione che tutto l'Antico Testamento, rappresentato da Mosè ed Elia, parlano di questo, comunicano questo messaggio. Il Vangelo di Luca mi sembra che voglia dire a questo punto che la storia di Gesù di Nazaret è una grande storia che esprime la regia del regno di Dio sulla vicenda dell'umanità e in particolare nella storia della salvezza del popolo ebraico. Gesù viene presentato come il compimento di quella storia, la sua morte è vista come un passaggio pasquale, un esodo. La sua morte non è vista come una sconfitta, ma come un atto di liberazione, come il passaggio del Mare Rosso, come l'ingresso nel cammino e poi nella terra promessa. Sono gli argomenti che il Vangelo di Luca riprende nel dialogo di Gesù di Nazaret risorto con Cleopa e con il suo compagno camminando verso Emmaus. Tutto parla di lui. Sono i punti del Vangelo di Luca che ci confermano anche sul significato della nostra scelta particolare, che poi è la ricezione di un dono che abbiamo ricevuto attraverso l'ispirazione di Don Giuseppe Dossetti, cioè il fatto di ripercorrere continuamente tutta la rivelazione di Dio, dal libro della Genesi fino a quello dell'Apocalisse, per verificare che c'è una unitarietà dell'autorivelazione di Dio e c'è un culmine. Il culmine è quello che si realizza a Gerusalemme e che viene anticipato qui sul Monte della Trasfigurazione. È soltanto il Vangelo di Luca che ci parla della fatica di Pietro, di Giacomo e di Giovanni al versetto 32 a restare svegli perché sono oppressi dal sonno. Mi sembra importante questo riferimento. Il sonno forse è immagine di quella morte di cui Gesù parlava nel versetto 27. Non gusteranno la morte finché non vedranno il regno di Dio. Vediamo che l'ombra della morte assedia gli esseri umani, assedia i credenti in Cristo e tende a ottenebrare il loro cuore, la loro vista. Occorre cercare di lottare contro il sonno come segno di questa ombra di morte e provare a tenere gli occhi aperti, perché questi tentativi portano a vedere la gloria di Gesù. E come dice la seconda parte del versetto 32. Un'altra caratteristica del Vangelo di Luca è la sottolineatura dell'importanza della nube, una parola che viene ripetuta due volte ai versetti 34 e 35, mentre solo l'Evangelista Luca sottolinea che i tre discepoli hanno paura ad entrare nella nube. Eppure è necessario entrare nella nube per loro, per godersi quello spettacolo, per continuare quella presenza, forse per cercare di fermare la scena come vorrebbe fare Pietro con la proposta di costruire tre tende o tre capanne, come dice la nuova versione della CEI, su quel monte. La nube è una nube che fa ombra, che produce tenebra, che adombra. E questo verbo utilizzato al versetto 34, la nube li avvolse, li avviluppò, li ottenebrò, e noi l'abbiamo già incontrato nella scena dell'annunciazione dell'angelo a Maria per dire la promessa che l'angelo le fa di una visita dall'alto, della potenza dell'Altissimo che ti adombrerà. E dunque una nube necessaria che adombra per fare vedere la luce, che fa sperimentare la tenebra per scoprire la gloria. Non è un'ombra priva di senso, è un'ombra da intendere nella direzione pasquale. Un altro particolare molto importante a questo punto del nostro percorso nel Vangelo di Luca è la parola che esce da questa nube. Al versetto 35, questi è il figlio mio, l'eletto. In Matteo e Marco leggiamo, questi è il figlio mio, l'amato. Invece qui c'è l'insistenza sul discorso dell'elezione, che è connesso con la professione di Pietro: tu sei l'unto di Dio, sei il Messia di Dio, cioè sei colui che Dio ha eletto. Solo che questa volta non è Pietro che parla, è la voce che viene dalla nube, quindi è la voce stessa di Dio. È evidente che la nube evoca la nube del tabernacolo viaggiante nella quale Mosè entra per parlare con Dio durante i 40 anni del cammino del popolo nel deserto. Quindi è Dio che sta dicendo quella cosa che Pietro ha già scoperto e ha già proclamato, ma la sta dicendo in modo sintetico, definitivo, riassuntivo di tutto il messaggio della legge di Mosè e dei profeti. Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Io penso che questo sia il vertice del racconto di oggi e anche il significato che io sono riuscito a cogliere come più importante rispetto al cammino che stiamo facendo nel Vangelo di Luca, cioè Gesù sta parlando della sequela verso di Lui, di cosa significhi per tutti e per alcuni la possibilità di andare con Lui a Gerusalemme. Sta parlando di seguirlo, rinnegando se stessi, come vedevamo ieri, prendendo ogni giorno la croce. Ma cosa vuol dire seguire Gesù? Anche per noi oggi, che cosa vorrà dire seguire Gesù? Mi pare che in queste parole della voce che parla dalla nube vi sia un'indicazione molto concreta, precisa. Seguire Gesù vuol dire ascoltarlo. Punto e basta. Ascoltare la sua parola, ascoltare quello che dice, ascoltare il Vangelo, ascoltare i fratelli che ti parlano in nome di Gesù, ascoltare, cioè vedere i segni dei tempi, cogliere Gesù che si rivela. Ascoltare Gesù significa essere suoi discepoli, ascoltare l'eletto, perché non ci sono altri come Gesù che possono pretendere di essere eletti. L'eletto di Dio è Lui, ascoltiamo Lui. Anche il nostro ascolto della legge dei profeti, di Mosè ed Elia, deve essere l'ascolto di Gesù per mezzo di loro. Qui si vede anche il limite della rivelazione dell'Antico Testamento, che non ha più senso se non è connessa a quella del Nuovo Testamento. D'altra parte, non è dissociabile l'Antico Testamento dal Nuovo. Ascoltiamo Gesù nelle pagine di Mosè e dei profeti, ascoltiamo il risorto che cammina con noi e ci scalda il cuore. Ascoltiamo Gesù che ci spiega il senso degli avvenimenti successi, quindi in particolare della sua passione, della sua morte. Ascoltare l'eletto. E perciò mi sembra molto bello che nel Vangelo di Luca, al versetto 36, si parli del silenzio dei tre discepoli senza che sia imposto da Gesù. In Matteo e Marco è Gesù che, scendendo dal monte, dice ai tre: adesso silenzio, non dite più nulla a nessuno, non parlate di quello che avete visto. Invece nel Vangelo di Luca si usa il verbo che esprime il silenzio, il tacere, perché il silenzio, a questo punto è chiarissimo, è la condizione per ascoltare. Cioè noi discepoli di Gesù, che pure magari eventualmente ci interessiamo di tante forme di religiosità o di tante religioni per interesse, per la necessità del dialogo interreligioso, per la ricerca della concordia tra i popoli, eccetera, sappiamo che però l'esperienza del silenzio, che è molto forte in alcune forme religiose, per esempio dell'Estremo Oriente, per noi non è fine a se stessa. Anche quando la nostra piccola regola ci parla del silenzio, non ce ne parla mai come di un obiettivo fine a se stesso, ma sempre in relazione alla parola. Noi tacciamo per ascoltare Gesù che ci parla, e solo sotto questo aspetto il silenzio è lode, come dice il Salmo citato dalla Bibbia.